E il Santo Padre ha sempre voluto che noi dicessimo la verità. I bollettini dicono solo la verità, ma dicono la verità perché ce lo chiede lui. Noi non potremmo fare diversamente. Il Papa è fuori pericolo? No, il Papa non è fuori pericolo. È aperta la porta a tutte e due le possibilità.
E allora, 9 e 5 minuti, questo è l'indignato speciale, nuova puntata, anche questa scaletta un po' così stravolta alle ore di apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco. Ieri una crisi respiratoria, la situazione si sarebbe aggravata, avete sentito le parole arrivate in settimana del professor Alfieri, che sta seguendo la degenza del Papa alla Gemelli, con cui abbiamo un filo diretto in questi minuti con Ludovica Marafini, con la quale ci colleghiamo tra poco, e poi protagonista della puntata di oggi, anche no, l'altro fronte internazionale, i primi colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia a Riyadh, lo dicevamo poco fa, senza Ucraina e senza Europa. La guerra continua da 3 anni, domani sarà l'anniversario. Trump dice che Zelensky è un dittatore e al contempo attacca l'Europa, dice hanno fallito su tutta la linea nell'obiettivo, no, di arrivare alla pace. Che ne pensate? La domanda vi facciamo oggi allo 02 25 15 15, subito a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, ben trovato.
Grazie, buona domenica.
Luigi Santarelli.
Buona domenica, ben trovati.
Ciao Barbara Milano.
Ben arrivato Enrico Galletti.
E voi naturalmente anche attraverso i messaggi al 378-378-1025 all'indignato speciale. A fra poco.
Ci sei tu, ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino e stavamo ore abbracciati nel letto per sentirci grandi alla musica. Poi ci baciamo per farci sentire un po' meno soli. Forse sarà insicurezza, sarà che per noi wow. E ti giuro se il tempo è una linea che cambia sarò la tua eco e per noi la distanza che corre tra il mondo e le cose, ma se ci sei tu sì, resto calma.
Ecco il disco di John Thiele presentato all'ultimo festival di Sanremo. Lei è un'altra delle rivelazioni di fatto dell'ultimo festival. Sono le 9:10, questa è la domenica dell'indignato speciale.
Allora, la notte di Papa Francesco è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato, nemmeno una riga nell'ultimo aggiornamento proprio molto molto sintetico della Santa Sede sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato da venerdì della scorsa settimana al Gemelli. Ci ha raggiunto Stefano Maria Paci, vaticanista, perché da qui vogliamo partire questa mattina anche all'indignato speciale. Buongiorno Stefano, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Buongiorno. Allora, da un lato il bollettino l'abbiamo letto, quello che c'è da dire, non abbiamo tante informazioni, attendiamo naturalmente il prossimo, non sappiamo a che ora arriverà. Che cosa possiamo dire oltre a questa riga?
Sì, il prossimo dovrebbe arrivare probabilmente in tardo pomeriggio e si saprà meglio come ha trascorso la giornata. Queste solo 9 parole, la notte trascorsa tranquilla, il Papa riposato, sono però importantissime, perché ieri sera si è scatenato veramente un grande allarme. È stato rivelato che il Papa durante la giornata ha avuto una grande crisi respiratoria, era stato insufflato dell'ossigeno ad alte quantità, una tecnica che dopo il Covid è diventata ordinaria in questi casi, non più la mascherina come durante il Covid, ma attraverso le narici viene mandato ossigeno ad alte quantità. Ha avuto una crisi respiratoria che mi hanno detto non riuscivano a fermare, continuava a tossire, gli mancava l'ossigeno, non riusciva a respirare. C'è stato un grandissimo allarme al Policlinico Gemelli e poi le analisi successive hanno mostrato che gli mancano le piastrine, che c'è avuto una grave anemia, quindi globuli rossi mancanti. Quindi l'allarme è molto alto e rimane molto alto. Il fatto che questa notte non abbia avuto altre crisi respiratorie è già molto significativo. È vero, sono 9 parole solo, ma sono importanti. L'altro giorno, prima della conferenza stampa fatta dai medici del Gemelli, cui hanno rivelato le vere condizioni di salute del Papa e hanno detto che non era in pericolo immediato di vita, ma non era fuori pericolo di vita, il comunicato della mattina era ancora più breve, era il Papa riposato bene. Fino ad allora il comunicato della mattina diceva che si era alzato in poltrona, ha fatto colazione, e quello lì già mi aveva creato molto allarme. Il Papa riposato bene e non si è alzato, non ha fatto colazione, poi si è saputo che erano intervenuti per queste crisi respiratorie, eccetera. Il fatto che la notte è trascorsa tranquilla rispetto all'allarme di ieri sera, che era molto diffuso anche tra le persone a lui più vicino, è già un buon segno. Che cosa può accadere? Il Papa non è fuori pericolo, queste crisi respiratorie che arrivano e questo abbassamento sia di piastrine che di globuli rossi che arrivano dopo la conferenza stampa in cui si era detto effettivamente che il Papa, i medici del Gemelli, il professor Alfieri che era in cura, aveva detto tutte e due le ipotesi sono possibili in questo momento, cioè che guarisca oppure certo. Che muoia, non ha detto queste parole, ma certo. Questo è il senso. Il grande timore è che possa partire una sepsi. La sepsi vuol dire che le infezioni arrivano nel sangue, a quel punto andrebbe in terapia intensiva.
La situazione insomma si aggraverebbe decisamente, no? Rispetto decisamente, a tutto ciò che stiamo raccontando.
Sì. Per cui sono proprio queste ore, Enrico, e quelle decisive.
Certo, Andrea Pamparana, a te.
Dando un saluto a Stefano, sono contento di rivederlo e risentirlo, che era un po' di tempo che non ti vedevo sugli schermi, e dicevo, oddio, ma che fine ha fatto? E poi ho saputo, semplicemente, collabori e fai altre cose.
Sì, sono l'Espresso, sono il vaccinista dell'Espresso.
Magari con il nostro vecchio amico Emilio Carelli. No, adesso abbiamo scherzato un attimino. Io penso che la cosa molto importante è di valutare nel tardo pomeriggio, giustamente sottolineato, chi farà se il bollettino viene dalla sala stampa vaticana, qualche timore, qualche dubbio, qualche perplessità ci può sempre stare, perché ovviamente non sono i medici, sono la parte, diciamo, fra virgolette, politica, no? della comunicazione vaticana. Se dovesse intervenire ancora il professor Sergio Alfieri e il dottor Carbone, che è il medico, il clinico che lo segue, no? A Santa Marta da un po' di tempo a questa parte, allora avremo notizie sicuramente più precise. Sei d'accordo, no? Cioè...
In realtà da alcuni ricoveri del Papa ha deciso la sala stampa vaticana di essere sempre lei a diffondere i bollettini medici, una cosa davvero anomala quando si ricovera un capo di Stato in tutto il mondo e è l'ospedale a dare i bollettini medici.
Certo.
Quindi io credo che sarà ancora la sala stampa a dare il bollettino questo pomeriggio. La conferenza stampa fatta dai medici l'altro giorno era un'anomalia. I medici hanno fatto sempre una conferenza stampa, sempre no, negli ultimi tempi, negli ultimi ricoveri, una conferenza stampa quando il Papa si dimetteva. Quella dell'altro giorno è stata un'anomalia proprio perché, secondo me, era così grave la situazione, avevano dato fino ad allora dei bollettini tranquillizzanti, anche molto brevi e molto molto poco chiari, che hanno capito che se succedeva qualche cosa alla salute del Papa dopo queste comunicazioni troppo tranquillizzanti sarebbe stato un disastro. Quindi hanno finalmente raccontato che cosa succedeva davvero. È un'anomalia, hai ragione che sia la sala stampa a diffondere il comunicato stampa dei medici, è una forma di gestione e di prudenza dell'informazione che hanno deciso.
Stefano, scusami, questo per quanto riguarda l'aspetto di comunicazione, ma un'altra questione importante, vogliamo ribadirla, è vero l'appuntamento oggi con il bollettino nel tardo pomeriggio, ma anche l'Angelus, no, per la seconda domenica consecutiva, per ragioni ovvie ed evidenti, l'Angelus del Papa sarà diffuso in forma scritta, però sarà letto da Monsignor Fisichella, il Papa lo ha scritto questo Angelus, insomma comunque non sappiamo se l'abbia proprio scritto, però sicuramente arriva da quella stanza del Gemelli e lì magari potranno no esserci.
Vabbè, però scusami Enrico, scusate, la realtà è che non sappiamo assolutamente niente, cioè non si può commentare più a lungo di tanto l'assoluto niente, non sai niente, non sai
sì,
quali sono le condizioni reali.
L'appuntamento con l'Angelus è un dato di fatto, scusami Davide.
Certo che non lo può leggere, ma chi l'ha scritto, chi non l'ha scritto, non sappiamo assolutamente niente. Quello che sappiamo è che è circondato da un ambientino non particolarmente amichevole, sono giorni che dal Vaticano questo o quello rilasciano interviste dicendo forse potrebbe dimettersi, forse potrebbe andarsene, diciamo che non è propriamente una fratellanza infinita, e sappiamo anche che da ricoverato al Gemelli ha ordinato altri componenti, uno l'ha mandato via, e altri li ha ordinati altri componenti del conclave, che quindi diciamo guarda anche oltre e quindi alla successione. Per il resto appunto non sappiamo assolutamente nulla.
Stefano.
Sì, il fatto che venga gestito, quello che stavamo dicendo, gestire dalla sala stampa vaticana i comunicati è un'indicazione che, proprio perché appena il Papa sta male, molto meno male di adesso, fatto tutte le voci e le trame per il nuovo conclave, in questo modo hanno cercato di gestirlo. Il fatto che esca il testo dell'Angelus, oggi c'è una messa per il Giubileo dei Diaconi, ci sarà di nuovo un testo del Papa che verrà comunicato, spesso i testi lui li rivede, ma sono scritti da altri e poi da lui rivisti, corretti. A volte i testi che vengono scritti non gli piacciono e non li legge, dice, verrà consegnato a mano.
O sono troppo lunghi, no? Come è capitato.
O sono con i giornalisti.
È capitato di recente al Giubileo dei giornalisti. Stefano Mariapaci, grazie per questo collegamento. Naturalmente torniamo a sentirci qualora ci fossero novità. Grazie.
Grazie a te.
Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, 02 25 15 15, ora noi apriamo la pagina dedicata agli esteri ovviamente il conflitto in Ucraina, domani saranno 3 anni e in settimana sono iniziati, no, questi colloqui di pace, chiamiamoli così, tra Stati Uniti e Russia. Il ruolo dell'Europa è sotto accusa del presidente americano, che dice di fatto non si è mosso un centimetro grazie ai vostri tentativi così diplomatici. Davide, da qui dobbiamo partire?
Ma, insomma, diciamo, si parte da sé, come sempre, dalla realtà. La realtà è quella che si segue da 3 anni e lunedì comincia il quarto. La guerra non è finita. La guerra è stata persa dalla Russia all'inizio, nei primi giorni, quando si è dimostrato, nelle prime ore forse, quando si è dimostrato che l'aggressione era una clamorosa cilecca e gli ucraini erano in grado di resistere. Naturalmente, come detto fin dalle prime ore,
il fatto che la guerra sia stata persa dalla Russia di Putin non significa che la guerra è finita, cioè che lo sconfitto è stato azzerato, diciamo abbiamo occupato Mosca e finito. No, significa che diventa una guerra infinita, perché la superiorità militare numerica russa a fronte della loro sconfitta alimenta una guerra infinita con una quantità spaventosa di morti, anche militari russi che sono stati mandati al tritacarne. Non è assolutamente vero, è un totale falso messo in circolazione da diversi, prima di Trump e rilanciato da Trump, che non ci siano stati tentativi seri di negoziato da parte, per esempio, della stessa Unione Europea. Ricordo nei primissimi giorni il presidente di turno dell'Unione Europea, che era François Macron, ma perché era di turno?
Il famoso tavolone.
Il famoso tavolone. Cioè, io vi dico tanto: studiare la storia può essere complicato, ma almeno guardate le figure, guardate le fotografie. Quelle erano due volte andò a farsi umiliare, però accettò il ruolo cercando una mediazione. La mediazione non ci può essere se l'aggressore non ha intenzione di smettere l'aggressione. Questo è semplicemente. Adesso dice, però, c'è il negoziato fra Russia e Stati Uniti. Sapete cosa c'è? Non è possibile. In questi termini non vada nessuna parte, in questi termini è mera propaganda. Perché? Perché negoziano necessariamente le parti in conflitto. Gli Stati Uniti non sono una parte in conflitto, ci può essere benissimo un'iniziativa terza, e quindi diciamo diplomatica, va benissimo, e se gli Stati Uniti sono in condizioni di negoziare, di aiutare il negoziato, ma va benissimo, ma è impossibile che si possa chiudere senza la presenza dell'Ucraina, non dell'Unione Europea, dell'Ucraina. L'Unione Europea ha dato aiuti all'Ucraina per una quantità di denari e di armi superiore a quella degli Stati Uniti, e ha messo Trump, mentendo, ha messo in gravissima difficoltà alcuni, compresa ieri sera la nostra Presidente del Consiglio, che credo le vada riconosciuto il coraggio di essere intervenuta alla convention dei conservatori, si chiamano così, però sai, quando cominci a fare il saluto romano conservatore fino a un certo punto, ma insomma con la convention dei conservatori negli Stati Uniti, ribadendo che l'Ucraina è stata brutalmente aggredita, queste sono esattamente le parole utilizzate, e che la pace deve essere giusta e duratura. Quindi bel coraggio ha avuto, e le va riconosciuto la Presidenza del Consiglio Meloni.
Sì, nonostante, scusami Davide, in Italia l'opposizione le suggerisse di non parlare, no? Per
vabbè,
un altro caso
quello
che poi affronteremo.
Quello ognuno, ce ne siamo occupati ieri mattina, aveva due possibilità, stare zitto oppure dire quello che ha detto, ha fatto bene a dirlo. Però, voglio dire, dopodiché bisogna prendere atto della realtà. Pochi minuti dopo Trump è intervenuto per dire l'esatto contrario, e quindi quello è un fatto.
Andrea, ha fatto bene a parlare Giorgia Meloni in quella sede, visto, no? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, il caso è quello, lo raccontiamo, no?
Senti, il Movimento 5 Stelle con il suo leader Giuseppe Conte, come amorevolmente fu chiamato a suo tempo dal primo, lo ricordate, durante il Covid, no? da Trump, dovrebbe stare un attimino in silenzio.
Quando
anche
il Covid non esisteva.
Quando ancora, esatto. E devo dire che anche Salvini e la Lega, insomma, io infatti è su questo punto che poi avrei voluto fare anche una domanda, Davide, cioè in Italia il fronte, lei è andata e ha detto chiaramente barbara aggressione. Bene, vi posso assicurare che molti, non la maggioranza, ma molti, certo, in Italia dicono: ma quale barbara aggressione? Certo. Anzi, è il contrario, è stata l'Ucraina, è stata Zelensky, è un dittatore, va cacciato, eccetera. Io sono molto pessimista sull'esito di questa vicenda, nel senso che penso che Zelensky prima o poi si farà da parte o dovrà farsi da parte, ci saranno nuove elezioni, metteranno un uomo più vicino evidentemente alle posizioni russe. Però questa situazione sta creando anche nel nostro paese un momento di grande rottura all'interno della stessa maggioranza e anche all'interno dell'opposizione. Certo. Perché non credo che Elly Schlein e tanti altri esponenti importanti del Partito Democratico siano sulla linea di Conte, e anche se volete di Salvini.
Allora andiamo da Domenico, primo ascoltatore di oggi allo 02 25 15 15. Ciao Domenico, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Io sono Domenico da San Giovanni, buongiorno. E io vorrei fare in bocca al lupo al nostro Santo Padre, che si rimetta, perché se le notizie sono quelle, io ho letto anche che ha avuto un'altra crisi respiratoria, speriamo bene, e quindi in bocca al lupo. Invece per il discorso dell'Ucraina, io sono convinto che quello che se Trump dovesse, e mi auguro che succeda, far terminare la guerra, sarebbe un grosso smacco e una sconfitta per l'Europa, per i democratici e Biden, che non hanno fatto nulla, e quindi mi auguro che comunque succeda, ma sarebbe un grosso, una grossa sconfitta.
Scusi, nella sua logica, per capire, e per l'Ucraina cosa sarebbe?
Per l'Ucraina vorrebbe dire meno persone che muoiono, secondo me.
Quindi lei sarebbe stato favorevole a evitare di fare la guerra al fascismo, perché in effetti facendo la guerra al fascismo è morta un sacco di gente. Dice lei, salviamo le vite e lasciamoli lì.
No, ci sono già stati troppi morti, quindi se dovesse finire sarebbe solo gente in meno che muore.
Verso marzo del 1945 si sarebbe potuto dire, dai, ci sono stati tanti morti, smettiamo di fare la guerra, lasciamo la vinta al
nazifascismo. Non è fare demagogia che si risolvono le cose. Quindi
ma
non
neanche facendo il conto dei morti, perché i morti sono sulla coscienza.
I morti
sono sulla coscienza dell'aggressore, quel criminale di Putin.
Ma quello non si discute, ma se si interrompe.
E allora se non si discute
morti.
Non è che può finire dando ragione a Putin come vorrebbe
no,
Trump.
Io sto dicendo che dicendo che c'ha ragione Putin, io sto dicendo che si interrompa questa benedetta guerra.
No, lei sta dicendo un'altra cosa che è molto diffusa. Ed è questa: la difesa dell'Ucraina è stata fatta dall'Unione Europea, e io non amo l'Unione Europea, è stata impostata dai democratici di Biden, e io non amo i democratici. È bene che finisca e che questi due dimostrino di avere perso, i democratici statunitensi e l'Unione Europea. Aspetti un attimo,
allora,
è esattamente lo stesso identico modo di pensare dei comunisti del secolo scorso, che scrivevano e mi dicevano esattamente le stesse cose di quelli che mi dicono oggi le destre europee, perché le destre di oggi e i comunisti di ieri sono con Mosca, perché detestano l'Occidente democratico.
Rifaccio un'altra domanda: il signor Biden e la signora von der Leyen cosa hanno fatto per far sì che terminasse la guerra?
Hanno fatto molto, le dico cosa per esempio. Ma noi siamo responsabili.
Trump, lei ha fatto una domanda,
la vuole la risposta. Hanno fatto molto, le dico cosa. Si è impedito per 3 anni agli ucraini di utilizzare le armi per colpire l'invasore. Per 3 anni noi abbiamo dato armi, però abbiamo posto il vincolo che non dovesse essere colpita la Russia. Perché? Perché bisognava lasciare aperta la strada alla pace. Ecco cosa hanno fatto. E può darsi che abbiano commesso un errore. Forse sarebbe stato bene lasciare liberi gli ucraini di potersi difendere con lo stesso livello di attacco che usano i russi, che hanno rapito migliaia di bambini, hanno distrutto dei teatri dove erano raccolti i bambini e hanno puntato sulla popolazione civile, e da ultimo hanno bombardato la centrale di Chernobyl. Questa roba bisogna dare ragione, secondo lei, così evitiamo i morti? Secondo me no.
Grazie Domenico.
Se la vogliamo meno la pace, va bene, grazie comunque.
Finisci per favore, perché se no non... Il discorso stavi concludendo.
Alla fine, vogliamo che ci sia questa pace o no? Questa è una domanda...
Fermando l'aggressore, non consegnando l'aggredito.
In tutti i modi io sono convinto che se c'è una pace... è meglio che ci sia la pace, che in qualsiasi modo si possa ottenere.
Questo credo.
Grazie mille, buongiorno.
Grazie. Ciao Domenico. Ciao. 378-378-1025. Colloqui di pace senza coinvolgere entrambi i contendenti hanno buone possibilità di essere un buco nell'acqua.
Poi dopo la pubblicità parleremo anche delle dichiarazioni fatte da Marina Berlusconi in settimana. Spero che Trump, detto al Foglio, non voglia rottamare l'Occidente. Ha risposto il vice premier Salvini, ha detto no, meriterebbe il Nobel per la pace, qualora ovviamente riuscisse a a far terminare questo conflitto. Ma andremo anche su questo. Con voi allo 02 25 15 15, messaggi, sms, whatsapp, x 378 378 1025, l'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come quando ti cade il cellulare, batterla sul tappeto.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Umani, RTL 102.5, 9.39, questa è la domenica dell'indignato speciale. Avevamo lasciato in attesa Sergio, ma lo recuperiamo subito. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti voi, RTL anche.
Bravo Sergio.
Da dove chiami Sergio?
Io chiamo da Bergamo, sì. E sono un pensionato. Uh-huh. Io dico la mia, l'Europa a livello politico non è mai esistita e lo vediamo perché ognuno parla per interessi propri e non per interessi comuni.
Cioè, ho quasi paura per te, comunque.
Vai. Ho solo la moneta unica europea che purtroppo a noi italiani ci ha dato più più problemi rispetto ad altri paesi, ma questo è un altro capitolo.
Tu sai che c'è Davide che ti sente, che poi risponderà, no? Perciò
certo,
dico
sì,
quasi
sì,
paura
per te.
No, benissimo, io, che è tutto scemo.
Io con Davide Giacalone ho già un rapporto. Ah,
sì?
Pensa te.
C'è un conflitto di interessi qui, nella risposta.
Non è un problema, ho un rapporto perché lui la vede in un modo, io la vedo in un altro.
Quindi questo è il primo punto.
Ed è giusto così. Secondo, la Russia anni fa ha conquistato l'Ucraina, ha conquistato l'Ucraina attraverso
la Crimea, forse intende dire.
Sì, l'Ucraina attraverso la Crimea, perché la Russia non aveva nessun sbocco sul mare e la Crimea ce l'ha. E da lì poi è nato tutto. Nelle ultime elezioni che ha vinto Zelensky, non doveva vincere Zelensky, ma doveva vincere quello che ha perso, che era un filo putiniano. E da lì poi è scoppiato tutto. Noi europei, a livello politico, valiamo zero, e Trump ci ha messo a nudo, tranquilli. Trump adesso vuole impadronirsi dell'Europa.
Restiamo un attimo al primo punto, questo si lega anche a ciò che dicevamo, no, a proposito di quell'intervista fatta da Marina Berlusconi, spero che Trump non voglia rottamare l'Occidente. Davide, come stanno le cose? Un po' l'abbiamo già detto prima sull'Unione, però aiutaci.
Ma in realtà quando è iniziata esattamente 3 anni fa l'ultima forma di invasione, il nostro amico, non era l'inizio della guerra, perché l'inizio è il 2014, cioè quando la Russia prese la Crimea e ci fu una condanna di tutte le democrazie occidentali, perché la Russia non è una democrazia del re. Quando è cominciata 3 anni fa c'è stata una scelta e una decisione politica, schiettamente politica, anche contro la convenienza commerciale di condanna nei confronti della Russia, e in questo l'Occidente era unito, le democrazie occidentali erano unite alla novità, e che questa è l'osservazione che fa Marina Berlusconi, che è fondata, aggiungo purtroppo fondata, purtroppo non per Marina Berlusconi ma per la realtà, e che il voltafaccia della Casa Bianca, cioè il voltafaccia statunitense, potrebbe mettere in rottamazione, quindi diciamo così in difficoltà, le democrazie che hanno fatto una scelta politica, non commerciale o monetaria, di condanna della Russia di Putin. Non lo do per già assodato, anche se effettivamente ci sono molti elementi che depongono in quel senso, ma per 2 ragioni. Primo, perché l'Europa, l'Unione Europea ha resistito per decisione politica, non economica, non commerciale, non monetaria, politica. Gli incontri fatti dopo la svolta trumpiana e la riconferma della solidarietà all'Ucraina, che ha avuto voce ancora ieri sera la nostra Presidente del Consiglio, che l'ha ripetuto e ha parlato di Europa politica, non economica, monetaria o commerciale, questo è un fatto che comunque resiste. E secondo, perché poi Trump, sapete ragazzi, ogni tanto bisogna anche puntare l'orologio, cioè che ore sono, che cosa ha detto, perché ieri ha pure detto che Zelensky è un gran patriota, non si capisce francamente, cioè è un modo di procedere molto bislacco, ecco, mettiamola così. Quindi la preoccupazione di Marina Berlusconi è fondatissima.
Sergio.
Sì, allora, io condivido quello che ha detto Giacalone. E in più adesso, non so se la sapete, ma a quanto pare si vocifera che Angela Merkel sarà forse colei che muoverà, diciamo...
Può essere, no? Una sorta di inviato speciale.
E non ti piace? Non ti fidi?
Ma io dico solo una cosa. Angela Merkel è nata nell'ex Unione Sovietica, ovvero DDR. Faceva parte del...
Veramente è nata nella DDR, non è nata in Unione Sovietica, è nata in Germania.
Sì, certo, nella Germania sotto la
Germania
DDR.
Est, quella comunista. Quella comunista.
Esatto, e stava agli ordini di chi governava la Russia all'epoca.
Questo non è vero, diciamo
la verità, che la Germania dell'Est non era la Germania dell'Ovest, tant'è vero che in Germania dell'Est ne hanno combinate di cose crude. La Merkel faceva parte della nomenclatura russa. Chi mi dice
no,
che la Merkel...
Vero.
Sì, non era per caso negli uffici statali russi ed era impiegata.
Era una ricercatrice di chimica, cioè guardi anche le date, bravo, voglio dire. È la figlia di un diacono, cioè di un predicatore, sì, ovviamente protestante.
Sì, bravo.
È cresciuta, ha fatto le scuole nella Germania comunista, cioè nella DDR.
Esatto,
ed era una delle rappresentanti della politica europea più dialogante con la Russia anche dopo la fine dell'Unione Sovietica, mi faccia finire, è stata una di quelle che condanna con una severità assoluta e inderogabile la criminalità di Putin, ed era la cancelliera al governo quando nel 2014 la Russia prese la Crimea. E fu unanime la condanna, compresa la signora, anzi in cima la signora Merkel, che lo condannò. Del resto, la Crimea è esattamente il posto che fu difeso dalle truppe italiane del Regno di Sardegna, mandato a un corpo di spedizione da Camillo Benso, conte di Cavour, per contestare allo zar la opportunità di avere lo sbocco su quel mare, perché la Russia ha uno sbocco sul mare, su un altro mare, ma ce l'ha in superabbondanza, però su quel mare ovviamente no, e quindi per impedirle, perché quello era un sistema di penetrazione in Europa, e noi ci battemmo anche all'epoca di Cavour al fianco del turco. E guardi che lo zar di allora fece un appello alla difesa della cristianità, lo stesso delirio di Putin di oggi, lo stesso identico delirio di... E quello, però, ce ne fregammo la Francia, l'Inghilterra, il Regno di Sardegna, perché all'epoca l'Italia non esisteva, non eravamo ancora arrivati al 1861, e ci battemmo dall'altra parte. Ci sono delle costanti, le costanti storiche, e queste sono scelte politiche, non sono scelte monetarie.
Esatto, ma quando Putin aggredì la Crimea, noi solo a parole, però la Germania, come il resto dell'Europa, comprava il gas a prezzi di saldo dall'Unione Europea.
Anche questo non è vero, guardi, nel 2014 sono state varate delle sanzioni nei confronti della Russia,
sì,
e anche
erano,
nel 2014
c'era qualcuno
che diceva, tra l'altro la stessa Meloni, che erano sanzioni sbagliate, e io ho sempre riconosciuto alla Meloni l'onestà di avere detto nel 2014 mi sono sbagliata, era un errore, ma le sanzioni ci furono, e come, noi abbiamo continuato a comprare gas fino all'apertura, all'invasione militare di 3 anni fa, e compravamo gas un po' perché ci serve il gas, un po' perché il prezzo non era affatto prezzo di saldo, manco per idea, però era un buon prezzo. Vorremmo anche, diciamo così, comprarlo ipoteticamente in un futuro, ma è escluso che nel 2014 non ci furono reazioni, ci furono, e come se ci furono.
Okay. Sergio, dobbiamo salutare.
Va bene, la saluto.
Se no non diamo modo.
Molto alle lunghe.
Appunto, se no non diamo modo.
Sentitevi privatamente.
Visto
cosa
che avete
vi devo
dei canali.
Tranquillamente, quando volete chiamarmi, il mio numero.
Giacalone ti chiama.
Precisiamo una cosa.
Giacalone, lo sento tutte le mattine.
Una cosa. Paga tutti.
Geografica, no? Ma perché tutto questo interesse per il Mar Nero, no? Davanti alla Crimea, perché da lì poi si va attraverso i Dardanelli nel Mediterraneo.
Certo.
E voi sapete che proprio in questi giorni, non nel 40, no, non durante la guerra o successivamente, proprio in questi giorni ci sono delle situazioni molto particolari, no? Quella famosa nave a Savona, da chi è stata sabotata, se dai russi o addirittura dagli ucraini, perché quella nave era una nave che portava gas russo.
Insomma, l'accesso dei Dardanelli è una delle questioni che riguardano la sicurezza italiana.
Certo.
Non è che mica sia un problema degli ucraini.
No.
Allora, ci ha raggiunto Francesco. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao, buongiorno. Senti, io ho messo un attimino il disavoce per sentire un po' meglio. Mi sentite bene?
Ti sentiamo
voi?
Bene. Da dove ci chiami, Francesco?
Chiamo dalla provincia di Napoli.
Ok, vai.
Sì, allora, buongiorno innanzitutto a tutti, buongiorno al dottor Talone, dottor Pantarano, e buongiorno a tutti. Allora, la mia idea è sempre stata questa, la Russia sta combattendo fin dall'inizio contro tutto l'Occidente e contro la NATO. Voi dite che la Russia ha perso la guerra, non è affatto vero, è l'Ucraina che l'ha persa. l'Ucraina sta distrutta, un paese distrutto, stanno con le tezze nel sedere, scusate il termine, e venite a dire che Zelensky ha vinto. Poi per quanto riguarda l'Europa,
Zelensky ha vinto, non l'ha mai detto nessuno, però
però non ha perso la Russia,
sì, assolutamente.
Questo non è, perché la Russia dispone di arsenali incredibili, a parte l'arsenale nucleare, vabbè, quello non conta, ma dispone di sistemi antimissile che anche la Turchia ha comprato, ve lo dimenticate? Erdogan compra gli S-400 dalla Russia, e questo fece incavolare un po' Donald Trump all'epoca, non so se lei se lo ricorda. Vabbè, comunque,
ma al di là di questo, ma su chi ricadono le tue speranze che si arrivi a una, la tua fiducia, allora, che si arrivi a un accordo di pace? Su Trump, sull'Europa?
Allora, su Donald Trump ricadono le mie speranze, non lo dico solamente io. Se lei segue le trasmissioni di Mediaset, ce n'è una in particolare che si chiama Dritto e Rovescio, a cui partecipa spesso un vostro collega che si chiama Luca Sommi, grande giornalista.
Vabbè, lo salutiamo, però okay. Che c'entra?
Una cosa giusta, ha detto se Donald Trump riesce a far fare la pace, ben venga Donald Trump, e se Luca Sommi sicuramente non è così.
Sì, vabbè, però noi chiediamo il tuo di parere.
Non è che sia un pensiero particolarmente profondo. Il concetto è questo, guardi, sì. La Russia, la guerra, Putin l'ha persa la prima settimana, perché doveva durare sì e no due settimane, siamo a 3 anni e inizia il quarto. Secondo, il famoso arsenale russo, mi ricordo anche qualcuno che si faceva chiamare professore, andava in televisione e diceva no, perché se la Russia volesse schiaccerebbe tutto. La Russia si è trovata adesso invasa, perché il Kursk è una regione russa, che su cui, dentro la quale gli ucraini sono entrati, quindi questa era la grande potenza. Terzo, la Russia perde una quantità di vite umane dei propri militari che è 10 volte quello che perdono gli ucraini. Quarto, la Russia ha dovuto supplicare aiuto militare dalla Corea del Nord, cioè uno degli stati più criminali che esistono su questa terra, uno delle dittature peggiori e forse la dittatura peggiore, cioè che ci sia su questa terra, e ha dovuto chiedere aiuto alla Corea del Nord, compreso dei poveracci che hanno mandato a combattere con l'ordine di suicidarsi, e uno che non si è suicidato, l'hanno preso e mi ha detto ma tu dove credi di essere? E quello dice sto combattendo contro i coreani del sud, cioè manco gli avevo detto dove cavolo stiamo andando. Quinto, l'economia russa, cosa che non è mai successa nella storia prima, è diventata vassalla dell'economia cinese, ergo, le ripeto, la Russia ha perso la guerra, ma la sconfitta russa non è la fine della guerra, ma è l'inizio di un periodo infinito di guerra. Se qualcuno riesce a porre fine, è benemerito, ma su questo non c'è dubbio.
Francesco, vai al volo.
Allora, sì, al volo. Lasciamo stare un attimo la Corea del Nord. Io dico semplicemente questo. In Ucraina, anche se ufficialmente non si dice, ci sono gli istruttori della NATO, gli istruttori militari della NATO, che guidano gli ucraini come manovrare missili, i sistemi satellitari.
Non c'è dubbio. È la propaganda comunista del secolo scorso.
Francesco, noi abbi pazienza.
Lei mi fa tornare giovane.
Francesco, ci atteniamo alle notizie che possiamo verificare, che arrivano da fonti certe. Poi se è così e non ce lo dicono, diciamo, è un altro tema. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Fra l'altro ti sentiamo molto male.
La prossima volta che un ascoltatore viene in onda e dice ho il viva voce, esatto, noi dobbiamo dirgli di toglierlo. Ricordiamocelo tutti.
So che in regia li minacciano, ma evidentemente.
No, ma lui lo aveva
allora
ammesso.
Torniamo all'ospedale Gemelli, dove è ricoverato Papa Francesco, dalla nostra inviata Ludovica Parafini. Mi dicono che molti fedeli stanno arrivando in preghiera. Ludovica, a te.
È proprio così, Enrico, buongiorno a tutti voi. Forse lo vedete alle nostre spalle, questa è la statua di Papa Giovanni Paolo II. È qui che si sono radunati già a partire da ieri notte, ovvero quando è arrivato il bollettino medico che poi nella serata ha dato indicazioni di un peggioramento di Papa Francesco, molti fedeli. E vorrei farvi vedere un po' di immagini di quello che si trova proprio qui sotto la statua. Infatti c'è chi ha voluto lasciare delle candele, dei ceri votivi, dei fiori, ci sono immagini di Papa Francesco per chi fosse collegato in radiovisione, e ci sono anche dei biglietti, ad esempio ce n'è uno che arriva dagli Stati Uniti, insomma una vicinanza che si vuole mandare al pontefice davvero da qualsiasi parte del mondo, e in tanti arrivano da queste parti, vengono a rendere un messaggio alla statua, poi si rivolgono verso l'ultimo piano del Policlinico Gemelli, dove sappiamo proprio che è ricoverato Papa Francesco. Ci sono tante preghiere, tante persone che si stanno radunando, anche giornalisti che ovviamente vogliono raccontare questa situazione, come continueremo a fare anche noi. Sappiamo, tra le notizie che possiamo dare, che la sala stampa vaticana, lo avrete raccontato, ha detto che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, non ha dato però maggiori indicazioni, probabilmente arriveranno nel corso delle prossime ore. Intanto l'Angelus verrà diffuso a mezzogiorno tramite un messaggio scritto. Per il momento questi sono gli ultimissimi aggiornamenti.
Grazie, grazie, grazie. Tra l'altro è uscito anche il testo dell'omelia letta da Monsignor Fisichella, scritto da Papa Francesco. Poi insomma magari diamo un'occhiata anche a questo.
Allora ci fermiamo qui, ci sentiamo tra poco con voi in diretta all'Indignato Speciale allo 02 25 15 15 e torniamo a leggere alcuni dei vostri messaggi. Sono tanti, grazie. Al 378 378 1025.
Like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Without a soul, my spirit sleeping somewhere cold, until you find it there in me.
Degli Evanescence, Bring Me to Life, RTL 102.5, i vostri messaggi al 378-378-102.5. Buongiorno, ma se si ritirano gli Stati Uniti dagli aiuti all'Ucraina, chi gli dà gli aiuti stessi? Questo è un punto di vista. Poi l'unico modo per far terminare la guerra è quello che sta facendo Trump, piaccia o no, è così, altrimenti sarà infinita. E poi messaggio: sei un guerrafondaio. Poi, indovina,
scusami,
chi?
Ma sul penultimo messaggio, quindi anche tra i nostri ascoltatori c'è il partito del no, dei sostenitori del no.
Ma per sì, la assolutamente, penso proprio di sì. Poi parte adesso il quiz: sei un guerrafondaio. Mm-hmm. Chi?
A chi
Trump,
è riferito, dici?
Putin, Zelensky, Giacalone o Pamparana?
Tra poco ancora voi, 02 25 15 15, ultime news e torniamo.
Eccoci qui, sono le 10.04, buona domenica, è il 23 di febbraio e questo è l'indignato speciale. È stato annunciato anche un secondo round di colloqui e incontri per la pace, ma sembra che i diretti interessati per Trump non siano poi così importanti.
Che dicono i messaggi? Che dicono?
Allora, i messaggi ci dicono che escludere appunto loro è assolutamente inutile per il processo di pace. Poi quella di Trump, parlando lo stesso linguaggio di Putin, è un'aggressione vera e propria.
Oh bambina, tutto quello che hai passato in università, e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme. No, lo so, gli vuoi bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese, e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo. Sono solo a fare a botte con gli amici miei, sto strisciando verso il letto e non ci sei. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra cento video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre non coscienti giovani, coscienti giovani. Oh bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no, noi prima a dirsi mai una vita come i tuoi, piuttosto disperati come noi. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra cento video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti. Sigaretta dopo addio, per noi incoscienti. coscienti.
Senti un po' strascicato con questo accento da Roma Nord.
È corsivo, Barbara, è il corsivo.
Achilleo Laurio, incoscienti giovani. RTL 102.5, non sembra mai la domenica dell'indignato speciale. Vedi, in corsivo c'è Mario, Mario collegato con noi.
Miario.
Miario.
Scusaci Mario per questa digressione.
È un po' la tensione di tutte queste ore. Abbiamo bisogno di ridere un po'. Buongiorno.
Sì. In effetti, dopo tutte queste baggianate ascoltate finora in diretta, l'indignato speciale
ti riferisci a Pamparale Giacalone, no?
No. Dovremmo solo ringraziarli perché cercano.
Tu dici alcuni ascoltatori, quelli che hanno detto alcuni, ma sai che noi apriamo a tutte le opinioni, no? Perché questo è il bello.
Sentiamo la tua invece.
Fortunatamente, come dice qualcuno, siamo in un paese democratico, anche grazie a chi è morto prima. No, io proporrei uno di eliminare dalle materie scolastiche la storia. Non serve a nulla, perché se dopo 80-100 anni siamo di nuovo
non abbiamo
a fare
imparato
le stesse
nulla.
Cose.
Sì, è vero.
No, non serve proprio. Noi andiamo lì a fare ore di storia, l'insegnante di storia, studiamo questo, perché poi senti quelle alcune affermazioni odierne e ti dici: ho capito perché c'era Vanna Marchi.
Vabbè, insomma, questo è ok. Però davvero nel merito, tu che pensi di questo passo avanti di Trump, delle critiche all'Europa?
Sì, no. Stiamo assistendo alla genuflessione del dittatore Putin alla corte di Trump, perché qualcuno l'ha fatto trapelare, sono settimane che vanno avanti alcuni negoziati segreti in Svizzera, perché purtroppo deve cercare di uscirne, perché la super mega ultra potenza del io la definisco la corazzata Potionchi, che avrebbe dovuto annientare in due minuti come la flash la guerra tedesca della seconda guerra mondiale, e si è rivelato invece quello che è sempre stato, un pantano. E non sa come uscirsene. Ora stanno cercando di salvargli la faccia, perché il problema effettivo di tutto questo è la questione economica. Perché si è deciso di invadere le terre orientali, che vogliono anche gli americani adesso, dopo l'ultimo agosto? Solo ed esclusivamente quando è una questione economica. Non gliene frega nulla delle vite, delle morte, della religione, della lingua, del credo. È solo questo. Quindi dalle crociate alla guerra dell'Ucraina non è cambiato nulla. Ecco perché la mia proposta è di togliere la storia dall'insegnamento. Non solo, stiamo vedendo che costosissimi mezzi di guerra, i T-90, i T-72 e via discorrendo, vengono annientati con semplici droni da 1000 euro, reinventati e rivisti. Questo dovrebbe esserci di insegnamento per le nuove strategie e tecniche di difesa dell'Europa. Purtroppo assistiamo a un discorso di fatto, di fondo c'è una cosa vera: non esiste un'Europa. Che abbiamo fatto quella delle monete, però l'IVA è fatta per ogni nazione, la difesa è fatta per ogni nazione. Alla fine noi siamo un'entità come gli Stati Uniti, 500 milioni di abitanti, a fronte di che cosa? Di una disparità di vedute e di azioni. Poi io dico, dobbiamo continuare, perché anche grazie ai morti ucraini e a quello che sta succedendo lì, noi possiamo stamattina esprimere le nostre opinioni e dire anche che la terra è piatta. Però non so per quale motivo non riescono a capire.
Vedo che lei
arriva tutte le mattine, si sforza. Lo vedo che è proprio lì, arriva tutte le mattine gridando tutte le volte.
Sudato
niente,
proprio,
è inutile. Niente.
Io cerco di essere
equanime nel
scusatemi lo sfogo, la mia
indignazione. Facci anche un attimo aggiungere una roba, vai dai.
Prego. No, appunto vedo che lei, diciamo, giustamente è affezionato alla realtà per quella che è. Allora, per essere proprio precisi, per la realtà quella che è, negli Stati Uniti gli abitanti sono all'incirca 350 milioni e noi in Europa, nell'Unione Europea, siamo 450 milioni. Con una differenza però, a parte i 100 milioni di abitanti in più che abbiamo noi, è che gli stati che compongono l'Unione Europea hanno secoli di storia. Gli stati che compongono gli Stati Uniti d'America, quando gli Stati Uniti nascono, hanno qualche decennio di storia, cioè voglio dire, fa una enorme differenza. Anche gli Stati Uniti affrontarono all'inizio una questione di linguismo, e adesso ce l'hanno nuovamente per a sud, per gli ispanici. Però poi la cosa fu velocemente risolta. Ricordiamoci che dall'uso della moneta alla nascita della, cioè il dollaro, e alla nascita della Federal Reserve, cioè la banca centrale, passa quasi un secolo. Noi siamo stati molto più veloci, anche perché avevamo l'esperienza della Federal Reserve degli Stati Uniti alle spalle, quindi diciamo siamo stati molto più efficaci. Questa cosa che l'Europa non conta niente, bisognerà a un certo punto svegliarsi e rendersi conto che siamo noi la parte più ricca, più forte, più longeva, più libera, più sana del mondo. Quello che abbiamo noi di stato sociale, di welfare state, di cui giustamente ci si lamenta perché bisogna stare sempre meglio, è sconosciuto in ogni altra parte del mondo, Stati Uniti compresi. Ogni anno ogni anno gli Stati Uniti fanno più o meno il 26% del prodotto globale, 26%. La Cina fa il 17%. Se lei domanda a chiunque per la strada l'Europa a che punto sta, le dicono l'Europa non conta niente. L'Europa, l'Unione Europea fa il 17%. Esattamente quanto la Cina, con una differenza: noi siamo 450 milioni, loro sono 1 miliardo 350 milioni di abitanti. In termini di prodotto pro capite, cioè la ricchezza prodotta da ciascuno, ci vogliono ancora decenni, e se riescono a correre quanto non possono più correre. Ma se noi prendiamo accanto all'Unione Europea, strettamente intesa, i paesi che sono nell'area europea, ivi compreso il Regno Unito, noi facciamo il 25%, il 24-25%, cioè esattamente quanto gli Stati Uniti. E quando si è posto il problema dell'Ucraina, la decisione di unità è stata una decisione politica. E quando è arrivata la svolta negativa, beffarda degli Stati Uniti di Trump, il tradimento della posizione da parte degli Stati Uniti di Trump, al tavolo del negoziato per la difesa europea, avete visto quel tavolo a Parigi, l'avete visto quella presenza di Starmer? Che ci fa Starmer? Non erano usciti dall'Unione Europea? Sì, ma noi abbiamo nell'Europa continentale due potenze nucleari, la Francia e il Regno Unito. Cioè, questa cosa che l'Europa non conta niente è un'allucinazione propagandistica dei figli dei comunisti del secolo scorso e i fratelli, senza nessun riferimento ai partiti, delle destre odierne, tutti e due fedeli di Mosca. Ma è una straordinaria minchioneria,
Mario.
È vero, ma non dimentichiamoci che qualche anno fa, quando noi avevamo alle porte del fronte orientale italiano, c'era la GLADO in Italia, certo, che era quel sistema pronto ad intervenire in caso di bisogno, perché la frizione era fortissima. Ora, giustamente, come ricordava Giacalone, c'è la NATO alle porte della Russia, benissimo, le repubbliche baltiche sono nate, non solo, ha fatto entrare altre due nazioni che erano neutrali nella NATO, e adesso il problema, giustamente, per pigliare per il naso chi c'ha l'anello al naso, purtroppo in Italia ce ne sono tantissimi. Io ho visto l'altro giorno le 10.000 firme contro il presidente Mattarella consegnata in quella scenetta, che cioè io non so più che dove sbatte la testa.
Senti, Mario, tu sei preoccupato da questa era, diciamo seconda era, sì, Trump? Tu proprio come, allora, come Mario, al di là di tante analisi che possiamo fare.
Sono uno che vota a destra, ok? Però l'uomo, la prima volta che fu messo davanti a una votazione, ricordo la Bibbia, e chiesero: chi volete libero? Gesù o Barabba? Scelsero Barabba. Hanno votato, democraticamente è stato eletto, purtroppo non sarà il non plus ultra, questo è. Bisognerà farci i conti, perché
qual è,
non
però vuole, Mario, comunque, qual è l'elemento di preoccupazione che tu intravedi in Trump?
È un po' l'instabilità, nel senso che lui è dettato poi dal suo ego. E là bisognerà capire, giustamente Meloni ieri ha fatto un intervento semi-pacificatore, da equilibrista, perché non può cercare più di tanto. Alla fine dovremo conviverci, come bisognerà convivere con Xi Jinping, come al momento con Putin, perché alla fine queste sono le tre grandi superpotenze.
Ti leggo questo messaggio che risponde alla tua domanda, Enrico, no? Perché c'è un ascoltatore che scrive: Trump e Putin sono praticamente i due lati di una stessa medaglia, e l'impressione è un po' quella.
E molti lo scrivono.
Sì, che il Trump fa paura perché? Perché è molto simile a Putin.
Mario, ci salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi, un abbraccio, ciao.
Grazie e continuate a fare evangelizzazione della,
insomma,
della
evangelizzazione.
Non arriviamo tanto, non arriviamo.
C'è il bisogno.
Guarda l'angelo.
C'è il bisogno di questo.
Dunque, bravo,
l'anno giubilare.
Perché vedi, ha tolto storia dalla scuola, ma ha introdotto la Bibbia.
Sì,
con quello era il Vangelo.
Bambarana e Giacalone vanno messe nelle aule come le immaginette,
le aule di giustizia, normalmente ci portano in quelle di giustizia.
Potrebbe essere un'idea mettere un santino di Davide che dice i tempi della giustizia alle aule, magari qualcuno ci penserebbe ogni tanto. Mario, grazie.
La giustizia dopo il colpo di Stato del 92 è stata l'aiatura dell'Italia.
Mario, stavi chiudendo bene.
Per
vai,
ora siamo
vai.
A posto.
Ciao Mario.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno al dottor Giacalone, dottor Pamparana. Volevo dire in poche parole che quello che è accaduto ci ha mostrato che il re è nudo, cioè che l'Europa a livello di politica estera, nonostante la sua potenza economica, conta zero. E i veri attori che devono chiudere questa partita sono proprio Russia e Stati Uniti, senza neanche mettere in mezzo l'Ucraina, che è stata purtroppo strumento di una guerra commerciale che ora si rivela per quello che è, cioè gli Stati Uniti in cambio dell'aiuto, 500 miliardi circa di armi, adesso mettono le mani sulle terre rare dell'Ucraina e fine dell'interesse geopolitico per questa parte del mondo. Quindi
giusto,
il re è nudo,
giusto per capire,
l'Europa
le faccio
è,
una domanda, no, sì, d'accordo, giusto per capire. Chi ha dato più soldi in valore, cioè chi ha consegnato più valore economico agli ucraini da 3 anni a questa parte? Gli Stati Uniti
l'Europa,
o l'Unione Europea?
L'Europa, l'Unione Europea, però passando attraverso l'industria bellica americana. Noi compriamo armi americane con i soldi europei.
No, lasci perdere, quello è un altro che è. Chi ha dato più all'Ucraina? L'Unione Europea?
L'Europa.
Bravo. E allora, però questo va contro la premessa del suo ragionamento, scusi.
No, il mio ragionamento è che noi siamo ricchi, ma non essendo militarmente influenti non contiamo nulla. Le potenze che contano sono Cina, potenza militare atomica, Russia, Stati Uniti, ma noi abbiamo una grande potenza economica, ma siamo assolutamente privi di una qualunque potenza militare coordinata, e motivo per cui noi siamo buoni per fare soldi o prendere soldi, ma non per contare sullo scacchiere geopolitico.
Ma allora perché se contiamo così poco anche dal punto di vista, diciamo così, della difesa, perché da una parte la Russia e dall'altra adesso la nuova, diciamo, ondata statunitense MAGA perdono tanto di quel tempo a cercare di minare e dividere i paesi europei fino ad arrivare a fare propaganda elettorale per Alternative für Deutschland, come hanno fatto Musk e come ha fatto anche J.D. Vance, il vicepresidente statunitense? Cioè, perché se contiamo davvero così poco si fa tanta fatica per cercare di indebolirci?
Ma secondo me, la mia opinione, per quello che può valere, è che diciamo che queste sono guerre, sono delle soft war, non si usa più l'arma dura dell'invasione militare, si giocano altre strategie soft, tra cui il controllo, diciamo così, culturale. Per esempio nell'Unione Europea noi usiamo come lingua comune l'inglese e non abbiamo neanche la Gran Bretagna più nell'Unione Europea, già questo la dice lunga su chi comanda.
Per lei sta dicendo un'altra cosa, però condivisibile o meno, comunque un'altra. La domanda era: ma se non contiamo niente, perché perdono così tanto tempo a cercare di indebolirci?
Perché non vogliono che la nostra potenza, diciamo così, economica finisca sotto influenze diverse. La Russia era pericolosamente vicino alla Cina, adesso...
No, quale fantasiose influenze ci possono essere, scusi?
Ma in che senso? In Europa?
Lei ha detto, dice, non finisca sotto influenze diverse. Tipo, due punti?
Tipo, per esempio, il fatto che la Russia stava finendo sotto il cappello cinese e Cina non...
No, perché tentano di indebolire l'Europa, l'Unione Europea?
Perché l'Europa non deve avere una politica estera comune e un esercito comune, cioè noi abbiamo fatto velocemente moneta e banca con le banche europee.
E quindi per essere seri dovremmo darci una politica estera e una politica di difesa comune,
certo,
giusto?
Certo.
Perfetto, sai chi lo ha impedito?
Dica.
I stati nazionali. L'Europa, l'Unione Europea che non funziona, quella che non c'è, non è mai, in nessun caso... un errore dell'Unione Europea. Sono tutti casi di mancata consegna di competenze e quindi di egoismi nazionali. Ma non riguarda mica adesso, perché parliamo di guerra, quindi parliamo di difesa. Ma pensate per esempio al mercato unico dei capitali. Noi siamo così ricchi qua che esportiamo ogni anno 300 miliardi di risparmi che vengono investiti negli Stati Uniti. Quando poi arrivano e dice questo è il gigante del big tech, perché sai quanto quotano in borsa? Sì, ma i soldi sono in parte miei, sono 300 miliardi che vanno dall'altra parte a essere investiti. Il mercato unico dei capitali ci consentirebbe forse di avere anche investimenti quotati qua in Italia, qua in Unione Europea. Qual è il difetto di questo? È questo: negli Stati Uniti fanno un carro armato, noi in Unione Europea facciamo 12 carri armati. Quando tu dici bisogna fare l'unione, la difesa comune, devi fare un carro armato. Il che significa che ci sono 11 produttori di carri armati cui bisogna dire, ragazzi, o cambiate la produzione o siete fuori dal mercato, perché non ci conviene tenere 12 produzioni di carri armati. Dall'altra parte ci sono imprese come la cantieristica navale, per esempio, dove noi abbiamo oggettivamente una qualità superiore, e quindi diventeranno enormemente più ricche. Però questo fa scatena subito, scatena immediatamente lo scioperetto nel posto dove la fabbrichetta del carrarmatino, uno dei 12, deve uscire fuori mercato. E a quel punto partono le propagande. Le propagande su cosa si basano? Su di lei, su quello che lei ha detto. Non contiamo niente, siamo irrilevanti, è tutto sbagliato. E così si riesce a bloccare l'ipotesi della difesa comune. Questa è la responsabilità che non ci ha portato alla difesa comune.
Sì, sì, no, ecco, mi scusi dottor Giacalone, però le ricordo che l'Europa è talmente disunita che ha fatto due belle guerre civili, due guerre mondiali, e non siamo andati avanti di un passo.
Ma non esisteva l'Europa, guardi che l'Unione Europea nasce dopo, ma che sta dicendo? Allora se per questo manco gli Stati Uniti esistono, ma le dirò di più, ma neanche la Francia, ma neanche l'Inghilterra, però volevo mettere i baschi, gli scozzesi, gli irlandesi. Bastiamo.
Ciao Roberto, ciao, grazie.
Benissimo, grazie, ciao, buongiorno, ciao, a voi, ciao, buon ciao. Lavoro.
Allora, andiamo dai, poi parliamo dell'Italia, no?
Perché scherziamo, voglio dire.
I piemontesi,
certo.
Gli austro-ungarici.
A Marsala, se non ricordo male, sbarcarono italiani, partivano dallo scoglio di Quarto.
Emilio, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno.
Buongiorno Emilio.
Prego. Dove sei?
Siamo da Salerno.
Vai.
Io volevo solo dare un consiglio a Giacalone, visto che ha una grossa biblioteca probabilmente a casa, di regalare a questa gente che dice la pace a tutti i costi un dizionario con evidenziato la parola pace e resa, perché la pace a tutti i costi mi sembra più una resa. Quella che vuole Trump è una resa, non una pace, secondo me. Volevo sapere lui cosa ne pensa.
Io uso normalmente l'etimologico di De Mauro, che rimane un monumento al vocabolario, c'è compresa anche la pace dei sensi. Non credo che tutte le paci siano auspicabili.
Emilio,
sì.
Che cosa ti fa?
Infatti,
prego.
La pace non è auspicabile al prezzo che vuole Trump, escludere l'Europa, escludere l'Ucraina stessa, eccetera. E io penso che sia anche un prezzo da pagare con le terre rare a Musk e compagnia che ha dietro Trump, perché le terre rare sono uscite, è la prima cosa che è uscita, cioè non si è pensato a tante cose, tanti bisogni dell'Ucraina, dell'Unione Europea, eccetera, si è pensato alle terre rare subito.
Su questo mi consente di dire due cose che sono rilevanti, perché vedo che continuano a tornare intorno a questa cosa delle terre rare. Allora, naturalmente l'utilizzo delle risorse minerarie, che sono molto importanti, ucraine, per la ricostruzione e quindi anche per lo scambio di ricchezza, e quello è previsto nel piano di pace Zelensky, ma di 3 mesi fa. Ed è messo, fra l'altro, messo nero su bianco, quindi diciamo uno volendo se la può andare a leggere. Una cosa è questo, è una cosa dire se no mi dai l'esclusiva, quella diciamo, allora io no, devo essere ripagato questo,
compreso,
ovviamente
sempre certo, compreso in
sono
tutto,
due cose diverse. La seconda cosa rilevante, ma voi lo sapete che l'Italia è un paese ricco di terre rare? di minerali difficilmente ritrovabili. Solo che noi in Italia ci siamo persi anche solo l'elenco di quello che potremmo andare a prendere nelle miniere.
Sì, se non erro c'era qualcosa in Basilicata, cose
sono
del
diversi,
genere.
Sono diverse il gelidio, cioè sono delle cose che fanno ricchezza, ma se pensi che questo è il paese, l'Italia, dove abbiamo un po' di gas nell'Adriatico e
lo facciamo trivellare la Croazia.
La Croazia lo diciamo dalla sua parte, noi nella nostra parte non facciamo, perché dice che disturbava le cernie che si trovavano, diciamo così, spiate nella loro intimità. Che per carità è un problema serio, ma fino a un certo punto. Ora, quindi tutta questa attenzione alle terre rari potrebbe essere anche un'occasione per ricordare che in Italia ci sono e noi non sfruttiamo mai.
Emilio, ma che dici invece dell'Europa? Questo tavolo informale, così è stato definito, c'è stato a Parigi in settimana, qualcuno ha proposto, no, di inviare delle truppe, si è detto pronto a inviare delle truppe per garantire la pace in caso di un accordo con la Russia. Che pensi? Su questo non tutti sono d'accordo.
Ma le truppe penso non siano necessarie, perché se avessimo una difesa militare comune sarebbero anche diciamo utili, ma siccome si fa la riunione senza alcuni stati, senza alcune cose, cioè siamo molto slegati, diciamo che siamo
un tavolo allargato.
Anche questa però, consentitemi, è un errore. Non è stata fatta nessuna riunione senza alcuni stati, perché non era una riunione dell'Unione Europea, tant'è vero che al tavolo c'era Starmer, certo, per il Regno Unito, perché se fosse stata una riunione dell'Unione Europea era facile farla, si faceva a Bruxelles, convocato, si chiama Consiglio dei Ministri, cioè, o Consiglio Europeo quando partecipano, quindi non è che mi sia complicato, è che quella era un'altra cosa. In quanto alle truppe, noi già oggi abbiamo truppe che sorvegliano ipotetiche paci, penso a quella in Libano, diciamo un po' molto ipotetica. Però se abbiamo già adesso
nel mondo intero
non è che dobbiamo
l'Italia è il paese che ha
è uno di quelli
numero,
che ne ha di più e funzionano meglio insieme ai francesi, agli inglesi, agli spagnoli, ai tedeschi, quindi non è una novità.
So,
il punto qual è?
La
il punto
situazione, però non
il punto è che in Ucraina l'ipotesi di inviare delle truppe è successiva a un'ipotesi di pace. Noi fin qui siamo alla propaganda e comunicativa, non c'è niente che somigli a una pace.
Certo, è prematuro, no? Il fronte del no non sottolinea la sua contrarietà in quanto tale, ma si limita a dire prematuro, perché naturalmente è un passaggio che deve essere subordinato a un accordo vero. Grazie.
Poi noi non facciamo i conti con la Cina,
appunto.
Che tra l'altro sulla questione delle terre rare, pensandoci con una grande lungimiranza rispetto a tutti gli altri, è andata in Africa, ha fatto accordi, ha pagato, e poi molti dittatori africani di fronte al fruscio dei soldi cedono immediatamente.
Ha fatto infrastrutture, porti,
eccetera. Quindi cose buone e cose negative, nel senso che ha corrotto anche, però sta di fatto che la maggior parte delle terre rare si trovano in Africa. Non è che adesso le terre rare dell'Ucraina risolveranno i problemi dei computer del futuro.
Ciao Emilio, grazie.
Ciao, grazie.
Poi dobbiamo aprire una parentesi sulle terre rare, perché la gente si domanda se è una roba che appartiene al Signore degli Anelli, no? È come il regno dove bisogna andare a cercare l'anello.
Sono alcuni minerali che, diciamo, meno diffusi sulla terra.
Esatto, ad esempio il berillio, mai sentito parlare io del berillio. E poi il titanio, no? Questo è famoso.
Il titanio,
dai,
Senti qua, molto.
Alla fine Russia e Stati Uniti si spartiranno le terre rare, tra le altre cose, con grande merito dell'Europa. Che sta a guardare.
Vi aspettiamo 02 25 15 15 e poi messaggi al 378 378 1025. Pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è la scusa perfetta per ballare anche in pigiama.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5 Very normal feeling.
strano anche a me. Sono ancora qui a difendermi e non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d'amore buttata via. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi e non è mica facile. Hai ragione sempre te e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te.
Buttata via. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via, RTL 102.5, 10:41, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, torniamo a Roma, torniamo alla Gemelli per le condizioni di Papa Francesco. Leggevo timora le parole di Monsignor Rino Fisichella, che oggi leggerà l'Angelus al posto di Papa Francesco e ha anche presieduto la messa, è vero, nella giornata del Giubileo dei Diaconi. Dio assista il Santo Padre, ha detto, nell'ora della prova. Torniamo al Gemelli, da Ludovica Marafini, la nostra inviata. Ciao Ludovica, a te.
A voi è proprio così, perché lo dicevi, questa è la giornata del giubileo dei diaconi e sono tantissime le persone che si sono riversate a Roma in quest'anno che già di per sé è molto speciale. In tante stanno passando a rendere un omaggio a Papa Francesco, che resta ricoverato. Abbiamo avuto modo di parlare con qualcuno di loro, ad esempio c'è una ragazza che a 22 anni arriva dall'Uganda, ha detto: voglio essere qui perché secondo me Papa Francesco è stato un ottimo pontefice, voglio essergli vicina in questo momento che per lui può essere di difficoltà. Lo stesso ha raccontato un'altra fedele che arriva dal Brasile e questa mattina si è alzata presto per essere qui e per portare proprio un fiore sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, che si trova proprio qui nel piazzale del Policlinico Gemelli, per chi magari fosse di Roma, fosse passato da queste parti. Lo vedete anche in radiovisione e qui continua proprio questa piccola processione silenziosa di chi magari poi rivolge lo sguardo all'ultimo piano dove si trova Bergoglio e qualcuno che magari ha qualche parente anche che si trova in degenza e quindi può condividere la situazione, certo. Viene anche a maggior ragione ad esprimere la propria vicinanza. Per il momento non abbiamo aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ma l'atmosfera sicuramente è di grande vicinanza al pontefice.
E di grande speranza. Grazie, viene Ludovica. Da dire.
Sappiamo che nel pomeriggio ci sarà un nuovo bollettino, quindi torneremo naturalmente ad aggiornarvi e darvene conto. Nel frattempo c'è il testo, no, dell'omelia?
Sì, perché è stato diffuso parte del testo di questa omelia preparata da Papa Francesco nei giorni scorsi, letta da Monsignor Fisichella, che ha presieduto appunto la messa giubilare per i diaconi. Dare senza chiedere nulla in cambio unisce, crea legami, perché esprime e alimenta uno stare insieme e non ha altro fine se non il dono in sé e il bene delle persone. E poi San Lorenzo, vostro patrono, rivolgendosi proprio ai diaconi, quando gli fu chiesto dai suoi accusatori di consegnare i tesori della Chiesa, mostrò loro i poveri e disse: ecco i nostri tesori.
E poi l'Angelus poco dopo mezzogiorno, di cui avremo naturalmente il testo e vi racconteremo. Continuiamo con voi allo 02 25 15 15, scenario internazionale, temi al centro domani, 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina. C'è Sergio collegato con noi. Buongiorno Sergio.
Sì, grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità. Seguivo la vostra trasmissione, quindi ho provato per dire anche la mia. Allora, io assisto a un dibattito curioso anche da parte di tanta intelligenza intellettuale di ogni ordine e grado. Allora, alcune osservazioni se mi è possibile. Primo, io non ho visto nessun capo di Stato e di Governo spendersi per la pace se non per la guerra. Prima cosa. Seconda
Macron,
cosa.
Macron a Mosca cosa faceva?
Sì, è andato a Mosca, però è finita lì la storia.
L'ha visto, quindi c'è un'affermazione priva di fondamento. L'ha visto, ma non gli è piaciuto, era un'altra cosa.
Non c'è dubbio, io dico in generale pochi si sono spesi, la guerra non piace a nessuno.
Scholz che ha telefonato 3 volte al Cremlino, peraltro non gli hanno manco risposto, chiedendo un colloquio di pace. Erdogan turco che si è offerto per la mediazione.
Bene, tutto questo vero, confermo anche io perché ho ascoltato ma io voglio fare anche un'altra osservazione brevemente. Il presente è figlio del passato. La domanda che io le rivolgo a lei: secondo lei, se la NATO non si fosse spinta fin sotto le mura del Cremlino, perché di questo si tratta, lei pensa che questa guerra ci sarebbe stata? Io penso onestamente di no.
No, io penso invece che sia falsa la premessa, le dico perché. Gli ultimi paesi dell'ex blocco sovietico che sono entrati nella NATO sono stati la Polonia e l'Ungheria nel 1999. Nel 2002, quindi successivamente, Putin era a Pratica di Mare, non so se ricordate la fotografia della stretta di mano con George Bush e Silvio Berlusconi che unisce le due mani, e si fa un accordo di amicizia e collaborazione nella lotta al terrorismo con la NATO. Addirittura qualcuno parlò dell'ipotesi di far entrare la Russia nella NATO, vabbè, la cosa rimase per aria, ma questo avviene due o tre anni dopo l'ingresso della Polonia e dell'Ungheria. Quindi che sia la spinta dell'espansione della NATO ad arrivare ad attivare la guerra è un falso totale privo di fondamento e contro la stessa cosa che ha fatto Putin. Poi ci sono stati altri ingressi nella NATO di paesi che però non solo non hanno confini con la Russia, ma manco sono nei pressi, voglio dire la Macedonia del Nord, l'Albania, cioè che qual è il nesso con i confini russi, diciamo, compratevi una carta geografica. Sono entrate le tre repubbliche baltiche, quindi Lettonia, Estonia, certo. Lettonia, Estonia, Lituania. Ma erano già entrati nell'Unione Europea, cioè è comico pensare che si deve avere una difesa comune, però non devo difendere i paesi al confine. In ogni caso non ho nessuna intenzione, anzi pensa che queste tre repubbliche baltiche avevano la rete elettrica, e da due settimane che finalmente si è riusciti a staccare, avevano financo la rete elettrica collegata a quella della Russia. Perché? Perché erano vecchie possedimenti dell'Unione Sovietica. Gli ultimi due paesi, cioè la Finlandia e la Svezia, sono entrati nella NATO, che comunque non confinano fino a prove contrarie con la Russia, la Finlandia c'è il mare in mezzo, e sono entrati dopo l'aggressione di Putin alla Russia, all'Ucraina, per la semplice ragione che hanno capito che esiste effettivamente il rischio che un criminale imperialista possa invadere. Quindi la premessa secondo la quale l'espansione della NATO che giustifica tutto ciò è basata su un falso, purtroppo è un falso ripetuto in cui lei probabilmente in buona fede ha anche creduto, ma rimane falso.
Sergio.
Me lo auguro.
Non è d'accordo, perché hai mugugnato, ti ho sentito, Sergio.
Rimango della mia opinione. Sì. Una NATO che non si fosse spinta troppo in là, non ci sarebbe stata la guerra oggi. Però
ma lei è per l'uscita dell'Italia dalla NATO?
Dunque, io sono perché i popoli vivono in pace.
Sì, vabbè, e io spero che la salute mi assista e che a pranzo ci sia una buona pasta asciutta. Andiamo sul concreto,
la pace nel mondo.
Le alleanze militari ce ne siano sempre meno, ci siano sempre alleanze di pace. Questa è la mia opinione.
Quindi di fatto
e le grandi potenze, un'ultima cosa, dovrebbero essere da guida per l'umanità. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, non farsi le battaglie economiche oppure militari. Adesso stiamo diventando tutti esperti anche di armamenti. Ecco, dopo lo sport io osservo che stiamo diventando bravi i conoscitori, gli F-16, gli Abrams, i carri armati, questo, quell'altro, e facciamo a gara chi ha le armi più potenti per poter dire, ecco, questo vincerà perché è quello che ha le armi più potenti. Ma le pare che questo sia un ragionamento che ai nostri giorni può essere portato avanti? Ma non solo da noi,
se qualcuno mi aggredisce per strada, perché può capitare, nonostante si sia per la bontà e la pace nel mondo, però può capitare che ci sia un criminale e mi aggredisce. Può essere.
In Germania. Cioè,
io chi chiamo? Un predicatore o un poliziotto armato?
Io credo che le persone hanno il diritto a difendersi e a essere difesi.
Quindi chiami il poliziotto armato.
Quindi chiamo il poliziotto armato, no?
Certo.
Okay. Mica gli dico: posa quell'arma che porta scompiglio nel mondo. Corri con la pistola, perché questo mi sta aggredendo, giusto?
Sicuramente.
E vuole che questo non funzioni alle frontiere? E che quindi se uno aggredisce un altro paese ed entra con le armi e comincia bombardando i teatri dove ci sono sopra scritto bambini, io gli mando un predicatore dicendo cerchiamo di volerci
insomma,
bene.
Insomma, da qui il senso di essere equipaggiati a difendersi.
Il diritto, Sergio, anche a difendersi.
Questo è un po' il punto.
Questo non si discute. Però ciao. Si parla
si parla poco di Gaza, per esempio.
Però questo è un altro discorso. Se ne parla anche molto.
Facciamo settimana prossima, ti prego.
Una democrazia legittimata a uccidere. Comunque. Dai.
Ho commesso un errore.
La
come
geografia, Davide.
Ho commesso un errore, oltre a non usare la brillantina Rinetti, il confine. Questo lo dico per chi ha molti anni, che era una reclame che si faceva al Carosello, c'è un confine tra la Finlandia e la Russia, dove peraltro si impantanarono i carri armati, perché provarono a invadere la Finlandia, ma non ci riuscirono perché si impantanarono, e non di meno quella adesione alla NATO non è precedente, ma successiva, e quindi non è tra le cause dell'invasione ucraina.
I nostri ascoltatori sono precisi, puntuali, attenti.
Grazie. Siccome i finlandesi si sono un po' spaventati, hanno detto:
siccome se lo ricordano, c'era una vecchia battuta che in Finlandia hanno anche la carta igienica con la carta carbone perché devono mandare copia a Mosca, e cioè non vorrebbero tornare a quella.
Salvatore, ultimo ascoltatore di oggi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
A te.
Volevo solo chiedere una cosa a Giacalone, una domanda. Un'analisi su questi ultimi 10 anni della politica europea che ha portato a tutto questo. È reale o è fantasia? Putin ha approfittato di questa nostra debolezza, di questa Europa camaleontica che ha portato i mercati cinesi a fare tutto questo, perché comunque dietro la Russia c'è la Cina, c'è l'Iran e ci sono tutti quei settori economici che hanno fatto comodo alle loro tasche e alle tasche di chi, europei?
No, l'Unione Europea e noi e nessuno dei paesi europei ha la benché minima e remota responsabilità di quello che è successo in Ucraina, neanche la più lontanissima. Poi si può discutere.
Però ci siamo accorti con Putin.
Scusi?
Stringevano accordi con Putin.
Beh, noi eravamo eravamo e siamo in via teorica per il dialogo e per la collaborazione con tutti. Il principio era dove passano le merci non passano gli eserciti. Ma magari noi dovevamo fare grandi affari con la Russia, anche se la Russia è un nano economico.
E non ha indebolito l'Europa?
No,
cioè adesso,
no.
Oggi come no. Oggi, adesso come adesso, il settore dell'auto in Europa è KO.
Ma non c'entra niente, però, scusi. Ma anche il clima non è più quello di una volta, però non c'entra assolutamente niente. Non ci abbiamo nessuna, la benché minima e lontana responsabilità. Semmai uno lo vuole mettere sulle cosa è avvenuto prima dell'invasione dell'Ucraina, e semmai è il ritiro dall'Afghanistan, non siamo noi però, sono gli Stati Uniti.
No, io quello che le volevo praticamente far dire questo. Non vede che c'è stato un po' troppa, come dire, corruzione a Bruxelles
non lo vedo anche perché non ce non è vero
anche qualche scandalo di qualche borsone con i soldi.
Ma il borsone con i soldi ancora non hanno capito quale sia il reato, neanche hanno capito qual è il reato. Quelle sono, guardi, no, la risposta è non ho questo sentore perché non è vero.
Salvatore,
grazie Salvatore.
Va bene, buona giornata a voi.
Allora, 378-378-125, spazio ancora per un paio di vostri messaggi.
Allora, parliamo di Europa unita e poi lasciamo che uno Stato invada un altro, 2 passi da noi. Speriamo che l'America, che quindi sta lontanissimo, risolva i nostri problemi. Qualcun altro insinua, adesso è toccato all'Ucraina e poi a chi dovrà toccare. E poi, fino a 3 anni fa si parlava dell'Ucraina come il granaio d'Europa, adesso si parla di terre rare, sarà il motivo per cui si è cercato di occupare questo paese? Per alcuni probabilmente sì.
L'uno e l'altro, vi ricordate che all'inizio i russi rubarono il grano già raccolto in Ucraina? Beh, è ricchezza anche quella.
A Odessa.
Non è alternativa. A Odessa, bravo.
Allora, c'erano i cargo pieni di grano che venivano dirottati.
E ci fu la mediazione turca per riuscire a sbloccarli, perché fra l'altro erano destinati a zone dove c'è fame.
Ci dobbiamo fermare, 10:55 minuti, c'è il nostro gran finale in musica e poi saluti.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
RTL 102.5.
10:56 minuti, vi dobbiamo dare una notizia di musica e la scomparsa avvenuta in queste ore di Gianni Pettenati, autore e cantante di un grandissimo successo tra gli altri, che è Bandiera Gialla. Proprio in quell'anno corrisponde il suo boom, 1966.
Eh sì, e noi riascoltiamo questa canzone e omaggiamo Gianni Pettenati.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà.
Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età.
Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è
E questo è l'omaggio di RTL 102.5 a Gianni Pettenati, che si è spento questa mattina a 79 anni.
Bell'omaggio della figlia principalmente, che sui social ha dato la notizia, ha detto papà si è spento a casa sua come voleva, con i suoi affetti vicino e soprattutto con l'amore della sua famiglia. Un bel messaggio, e da lì appunto la notizia che abbiamo rilanciato anche noi con un omaggio musicale in chiusura dell'Indignato Speciale. Grazie a Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie Andrea Pamparana, buona settimana.
Alla prossima, grazie, buona domenica.
Barbara Sala.
Enrico Galletti.
Ringraziamo in regia Pio Ingegno, Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. E adesso le ultime notizie, l'edizione delle 11 del giornale orario con Tommaso Angelini.